Dio ci vuole liberare non dalle conseguenze del male, ma dal male. Tante volte un male porta delle conseguenze. E in particolare io che mi occupo tante volte di queste cose, anche dal punto di vista medico, psicologico, psichiatrico, ravviso che in certe malattie c'è una componente estrema di marcio, di male interiore, che poi diventa anarchia cellulare, diventa sclerosi a placche, diventa colite ulcerosa, malattia di Crohn, diventa fibromialgia, diventa sindrome d'affaticamento cronico. Sindrome di lagnosia. No, scherzo, non è un lagnoso, anzi, ma che porta poi a un, come a dire, e noi tante volte potremmo dire: Signore, liberami dalla mia ulcera tremenda. E il Signore dice: ma guarda che dietro la tua ulcera c'è una rabbia tremenda contro il mondo, contro gli altri, ci sono ferite tremende nella tua anima. Quindi io ti voglio liberare dal male, non dalle conseguenze del male. Tante volte noi non lo capiamo. Come non lo capiva uno dei due ladroni, ricordate? Se sei Gesù, facci scendere dalla croce. L'altro invece capiva che la croce era la conseguenza, la crocifissione, la conseguenza del fatto che aveva vissuto una vita completamente da depravato e da... E allora io credo che c'è un'opera profonda per cui tante volte Dio sembra che non ci aiuti a nostro modo, come ha sottolineato Eugenio, ma ci aiuta a suo modo. E il suo modo non è una soluzione palliativa, una verniciatina di bontà esterna, ma è andare a sanare, a guarire, a toccare quelle aree della nostra vita dove c'è il male. Ecco perché tante volte la risposta sembra tardare, perché Dio è interessato a una cura non sintomatica, non prenditi l'aspirina o oggi dovremmo dire prenditi l'Aulin e tira a campare, ma io voglio liberarti da quel tumore profondo che si chiama peccato. E se te ne ho già liberato nello spirito, perché se siamo qui questa mattina è perché abbiamo fatto un'esperienza profonda di conversione e abbiamo veramente ricevuto uno spirito nuovo, un cuore nuovo, ma non è finito. Il peccato ancora è qualcosa che coinvolge le nostre emozioni, i nostri sentimenti e anche il nostro corpo indirettamente, per cui l'opera di guarigione di Dio vuole continuare. Parlavo qualche giorno fa, forse l'altro ieri, Eugenio aveva organizzato una cosa con i suoi amici e c'erano tante domande. Qualcuno mi diceva: ma i 10 comandamenti, ma erano qualcosa sicuramente per quel tempo, perché oggi sono cambiate, come dovremmo interpretarli? E io gli facevo un esempio: senti, gli ho detto, ma se tu nel 1000 avanti Cristo ti prendevi una bottiglietta di cianuro, ha un effetto diverso se te la prendi oggi? Allora è rimasto un po' così. Tante volte non comprendiamo che il desiderio di Dio è di liberarci da quelle cose che noi non comprendiamo che sono velenose. Soprattutto quando nella cultura comune si comincia a dire: ma tanto, che male c'è? Che male c'è in questo? Che male c'è in quello? Che male... E intanto veleno di qua, veleno di su, veleno di giù. Poi uno si trova tutto intossicato, poi si trova veramente in grossi problemi, poi non riesce a capire perché alla fine, quando si sposa, non riesce a resistere un anno al matrimonio. Noi pensiamo tante volte che Dio ci ha dato delle direttive solamente perché lui è come tutti i genitori che ti dicono: stai attento qua, stai attento là, senza capire che lui, poiché ci conosce profondamente, poiché ci ha creato, lui sa come funzioniamo, lui ci dà una direttiva perché sa che quello è il modo migliore per vivere. Quindi qualcuno vorrebbe prendere questo libro, manuale di istruzioni della macchina uomo, e vorrebbe dire: no, ormai è un manuale antiquato, ora l'uomo bisogna farlo funzionare in altre maniere. E infatti purtroppo vediamo i risultati. di questo atteggiamento. È chiaro, e questo lo comprendiamo mentre andiamo subito alla riflessione di questa mattina, che nel realizzare le leggi di Dio, 10 comandamenti o qualunque altra cosa, il miracolo grande non è più una legge esterna e noi che cerchiamo di metterla in pratica, ma il miracolo grande è che lo Spirito Santo è venuto a scrivere le leggi di Dio nel cuore dei credenti. Quindi non è una adesione esterna a una legge che ti dice questo non lo devi fare perché ti fa male, ma è una potenza che Dio ti dà di realizzare i suoi comandamenti. E qui sta, secondo me, il nucleo che tanti non comprendono, perché siccome pensano di non farcela a realizzare le aspettative di Dio, dicono allora non sono buone. È come la volpe e l'uva, ricordate questa storiella dell'uva acerba, che la volpe diceva no, l'uva in realtà non riusciva a mangiarla, allora, e noi tante volte quello che non riusciamo a raggiungere diciamo che è brutto. Siccome non riusciamo a raggiungere la santità, diciamo ma questa santità, ma questa è una cosa arcaica, è una cosa forse per il 1000 avanti Cristo, ma ora nel 2000 parlare di santità. E infatti abbiamo creato questa immagine che la santità è semplicemente una prerogativa di alcuni pochi eletti. Oh, mio, è un santo, mamma mia. No, la santità è la caratteristica della vita di Dio dentro di noi. E Dio ce la chiede perché Lui ci ha dato la potenza di esprimerla. Se no non ce la chiederebbe. Se Lui non ha messo dentro di te qualcosa di meraviglioso, come ti fa a chiedere di portarlo fuori? Il problema è che noi tante volte cerchiamo di raggiungere questi risultati con i nostri sforzi, con i nostri mezzi, con i nostri sistemi. Non ce la facciamo, allora diciamo no, è impossibile. Tutto è possibile a chi crede. E questa mattina, brevemente, volevo sottolineare un aspetto, tosse permettendo, che riguarda la relazione che noi abbiamo con le persone, le relazioni, la comunione che noi abbiamo con le persone. Dio in tutto questo vuole darci degli spunti di riflessione questa mattina, perché c'è un verso che credo sia in Prima Corinzi 15, verso 33, che esordisce in questa maniera, e lo vogliamo prendere come punto di partenza di questa mini riflessione. Dice: non vi ingannate, non vi pigliate per in giro, non vi illudete, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Che significa? Rendiamolo un poco più vitale questo. C'è un proverbio che dice che quella persona cui noi ci mettiamo in contatto diventa in qualche modo qualcuno che diventa uno stimolo, un esempio. La cattiva compagnia corrompe. Qual è la peggiore cattiva compagnia che possiamo immaginare? Il diavolo, la compagnia del diavolo. Voi pensate che essere in compagnia, in comitiva, con qualche demone, con qualche forza negativa, ci porterà a una vita di pace, di libertà? Anche se magari noi chiediamo tante volte al diavolo di aiutarci un poco, però poi di non farci pagare il pedaggio. La cattiva compagnia distrugge, corrompe, impedisce veramente una libertà interiore. E andiamo... andava bene. Andiamo a un altro verso, in Seconda Corinzi 6,14. Più che una predicazione è un ammaestramento questa mattina.
Guardate come esordisce ancora l'Apostolo Paolo. Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ripeto, non vi legate, non vi stringete, non entrate in una relazione forte di comunione, perché poi spiegherà in un altro verso che effettivamente se uno non dovesse essere in contatto con le persone che sono negative dovrebbe uscire dal mondo, ecco perché vai lì e incontri un negativo, vai lì. Quindi vogliamo cercare di capire meglio che significa mettersi con, avere contatto, comunione, relazione intima, legame forte con qualcuno nel cui intimo non c'è il paradiso, nel cui intimo non c'è la pace vera, nel cui intimo non c'è Gesù. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è adatto a voi. Infatti, che rapporto c'è tra giustizia e iniquità? Quale comunione c'è tra luce e tenebre? Quale accordo fra Cristo e Beliar, è un modo con cui viene definito Satana e il diavolo? O quale relazione ci può essere tra il fedele e l'infedele? Che armonia ci può essere fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo fatti, infatti, il tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Verso 17: perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore onnipotente. Vogliamo riflettere un attimo su questo versetto che potrebbe, preso in maniera distorta, assumere un carattere di razzismo, di superiorità, di giudizio sugli altri, ma che non è lo spirito con cui la Scrittura ci vuole trasmettere questo discorso. La parola di Dio ci vuole fare comprendere che se noi abbiamo una comunione forte con un elemento negativo, quell'elemento negativo diventa distruttivo per noi. Non so se riesco a spiegarmi. Noi tante volte amiamo il peccato e odiamo il peccatore. Dio fa precisamente il contrario: ama il peccatore e odia il peccato. Non so se la battuta vi suona nuova nella vostra esperienza. Dio ha un amore grandissimo per ogni persona, indipendentemente dal livello di depravazione, indipendentemente dal livello di peccato, indipendentemente da quello che ha fatto quella persona. Dio ama fortissimamente, anzi, se così potessimo dire, forse ama di più, come una mamma ama di più e cerca di più di raggiungere e di aiutare un figlio che in qualche modo è in condizioni peggiori dell'altro. Tante volte ci sono dei preferitismi, sembra che le madri o i padri si occupino di più di alcuni nella famiglia. L'amore di Dio è grande per ogni persona e l'amore di Dio ci porta e ci dice di amare gli altri. Ma attenzione, qui la scrittura ci fa comprendere che nell'amare l'altro, nel relazionarci con gli altri, dobbiamo stare attenti a qualcosa. Perché se noi nell'amare l'altro, indirettamente poi cominciamo ad amare l'incredulità dell'altro, ad amare l'immoralità dell'altro, ad amare l'odio dell'altro, ad amare l'amarezza dell'altro, allora capite bene che questa comunione produrrà una distruzione nella nostra vita. Non so se riesco a spiegarmi, c'è una parte che ce lo rende ancora più chiaro, credo che lo possiamo leggere nella lettera di Giuda 1:16. Sta parlando di alcune figure, i falsi profeti che promettono libertà essendo schiavi della menzogna, ma sta parlando in generale delle persone che sono molto ancora dominate dal male. Guardate un poco come ci invita la scrittura a trattare queste persone. Al verso 16 già un po' da una piccola, diciamo, immagine, descrizione di queste persone. Ci sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano d'ammirazione le persone per interesse. E di questi uomini tante volte ne incontreremo tanti. Ma voi, carissimi, verso 17, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù hanno predetto, quando vi dicevano: negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Che significa? Significa che noi non ci rendiamo conto che le persone intorno a noi, se non hanno realmente realizzato la presenza di Dio nel loro intimo, sono spinte da passioni, da motivazioni che non sono pure. Magari vedete l'impiegato, il capo ufficio così, tutto bello, gentile così, e dice: ah sì, ho bisogno di una nuova segretaria, oh vieni qua, lì, oh, la segretaria dice: mica che bravo questo capo ufficio, e poi me lo dite voi la continuazione qual è. O così tante altre false apparenze in cui immaginiamo il bene e poi invece c'è il male dietro. Non dovete illudervi, se una persona non ha conosciuto veramente il Signore, quella persona è animata dal diavolo anche quando ha dei sentimenti apparentemente buoni nei tuoi confronti. È un amore interessato, è un amore che vuole distruggere alla fine. Perché noi contagiamo quello che abbiamo dentro, e se io ho amarezza, rabbia, odio dentro, io trasmetterò amarezza, rabbia, odio a tutti quelli che mi amano, a tutti quelli che sono vicini emotivamente alla mia vita. Guardate cosa dice qui la scrittura, ci dà una bellissima immagine di come dobbiamo stare attenti. Dice: essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito, ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, non possiamo perdere, però rileggetevi bene questi versi a casa, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. Verso 22, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Fermiamoci un attimo, pietà. Tante volte sapete cosa succede? Che non comprendendo che quelli che sono nel dubbio sono delle persone che stanno veramente rischiando di finire all'inferno, noi quasi quasi invece, più che avere pietà, piano piano abbiamo prima non pietà, piano poi abbiamo confidenza e poi quasi quasi ci lasciamo condizionare dal dubbio degli altri, come a dire: la persona che noi non vediamo più secondo Dio, ma vediamo secondo le nostre emozioni, diventa uno strumento distruttivo per la nostra vita. Abbiate pietà per quelli che sono nel dubbio, salvateli, strappandoli dal fuoco. Guardate, questo è l'atteggiamento. Quando noi ci relazioniamo con qualcuno,
Quando noi stabiliamo una comunione con qualcuno, la comunione può essere vera semplicemente se questa persona è una persona che ha fatto un'esperienza di conversione. Se c'è Cristo nella sua vita, allora ci può essere progressivamente una vera comunione. Ma se non c'è Cristo, bisogna, prima di aiutare, difendersi. Può sembrare strano quello che vi dico. Perché non è detto che tu riuscirai ad aiutare l'altro, se non stai attento è l'altro che riuscirà a corrompere i tuoi buoni costumi, la cattiva compagnia, anziché lui entrare in una pace e in un'esperienza vera, sarai tu che entrerai nell'incredulità, nell'amarezza, nell'odio, nel dubbio che la persona con la quale hai un rapporto più forte ti comunicherà. E quando dico rapporto più forte, non sto parlando semplicemente di fidanzato, fidanzata, ragazzo, ragazza, ma sto parlando di amico, amica, sto parlando di qualunque rapporto più forte con persone che non hanno fatto un'esperienza vera di conversione. Non sto parlando della stessa parrocchia, ma di persone che non hanno veramente nel loro cuore Gesù. E se non c'è Gesù c'è qualche altra cosa. Abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco. E degli altri, guardate questa precisazione, abbiate pietà mista a timore. Ed è quell'aspetto che dicevo poco fa io, cioè che quando gestiamo un rapporto dobbiamo avere pietà, compassione, amore, ma timore. Timore perché? Perché nel tentativo di aiutare possiamo finire invece al contrario, andiamo per aiutare e finiamo per essere attirati dal male. Io all'inizio ero estremamente condizionabile, e quindi come penso ognuno di voi, e tante volte quando andavo per aiutare le persone mi lasciavo condizionare. Magari andavo per aiutare una bella ragazza e anziché aiutarla venivo preso dalla sua bellezza e mi distraevo alla fine. Magari non facevo niente, però il mio pensiero era più collegato alla bella ragazza. Oppure andavo per aiutare una persona e quando lei mi diceva ma la mia vita è veramente così, ma Dio è ingiusto, quasi quasi dicevo sì, hai ragione, Dio è ingiusto. Cioè la vedevo così, quasi quasi ero più portato a dare ragione alla persona. Quindi questo mio voler essere vicino alle persone mi portava ad abbracciare il loro male, non comprendendo che alla fine era un male che mi condizionava. E quando noi abbiamo dei rapporti forti, dobbiamo avere una pietà mista al timore, odiando, guardato, perfino la veste contaminata dalla carne. Come a dire, prendendo una distanza chiara, comprendendo che quando noi stiamo avendo una relazione, una comunione con qualcuno che ha un atteggiamento negativo, dobbiamo stare attenti. Perché è possibile che questa persona ci trasmetta, è possibile che questa persona ci contamini nel senso, non nel senso fisico, capitemi, ma ci trasmetta il male che è in lei e il suo male diventa in qualche modo come qualcosa che poi noi consideriamo bene. Non so se riesco a spiegarmi. È come quando tu hai comunione e relazione con una persona che si lamenta sempre. Diventerai un lamentatore. Con una persona che critica, diventerai un criticatore. Con una persona immorale, diventerai un immorale. Perché piano piano comincerai a dire, ma che male c'è? E poi per raccontare una barzetta sporca non è niente di male. E poi questo non c'è niente. Poi andrai più avanti, poi andrai più avanti, poi ti andrai più avanti. E poi a un certo punto, nella comunione forte che hai con una persona che nel suo cuore ha la perversione, ti troverai perverso insieme a lui e ti troverai magari a organizzare un'orgia. Sei partito solamente da una barzelletta. Può sembrare strano, ma è così la vita. Io ve lo testimonio perché vedo queste cose intorno a noi. Anche se si crea un clima dove poi si dice ma che male c'è, ma che male c'è, il male sta
incalzando in una maniera tremenda. E questa mattina lo Spirito Santo ti vuole dire: attenzione, attenzione a con chi hai rapporto, relazione, attenzione alla persona con cui ti leghi, attenzione alla scelta del tuo uomo, della tua donna, del tuo fidanzato, della tua fidanzata, attenzione, perché non ci può essere comunione tra luce e tenebre, non ci può essere accordo tra Cristo e il diavolo, non ci può essere. Non vi mettete con gli infedeli, ha un grande significato in tante aree, sotto un giogo che non è per voi, come a dire, nel momento in cui noi ci leghiamo a qualcuno che non vuole andare verso la luce, questo è uno scontro tremendo nella nostra vita. Io credo che chi ha esperienze del genere potrebbe testimoniarvi e potrebbe dire: attenzione, attenzione, attenzione. In questo senso bisogna uscire di mezzo a loro, ma in che senso? E separarsene. Leggiamo un altro verso, Prima Corinzi 5:9, e andiamo verso la conclusione. Prima Corinzi 5:9 dice: vi ho scritto nella mia lettera di non mischiarvi con gli immorali, con i fornicatori. Non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, o con gli avari, con i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Quindi comprendiamo in che senso qui l'Apostolo Paolo lo esprime. Ma quello che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un immorale, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Poiché devo forse giudicare quelli di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Attenzione, cerchiamo di comprendere ancora questa parola. L'Apostolo Paolo dice: ovvio che voi non potete non entrare in relazione con quelli che sono immorali, avari, oltraggiatori. Magari ogni giorno incontriamo dei ladri, incontriamo delle persone che magari appena giriamo le spalle ci danno un colpo in testa, incontriamo di tutto, ma là quando dice chi, chiamandosi fratello, implica, esprime una relazione più profonda. Allora attenzione ad avere una relazione più profonda con qualcuno che in realtà non è motivato dall'amore, non è motivato dal bene. Ancora una volta, vedete, tutto corrisponde a quello che ho detto poco fa. C'è, come dire, una relazione profonda con chi non è motivato dall'amore produrrà una distruzione. Fare un contratto con qualcuno che ti vuole fregare il portafoglio non è conveniente, perché alla fine ti ritroverai tu senza portafoglio e lui con tutti i tuoi soldi. Fare un contratto, avere una relazione fraterna, vera, profonda con chi in qualche modo ti vuole distruggere, bisogna che tu lo capisca, bisogna che tu ti renda conto, bisogna che tu assumi un atteggiamento di protezione. Questo è importante, fratelli. È importante che noi creiamo un clima spirituale vero, dove chi vuole o chi si trova per altri interessi non possa trovare spazio. Se noi creiamo un clima di amore, e allora chi vuole venire per altri interessi si troverà automaticamente distaccato. Dobbiamo creare un clima di compassione, un clima di sopportazione, di pazienza, ma dobbiamo imparare a identificare il male. Perché sennò finiremo con l'ottica tanto criticata della dimensione cattolica, delle persone che si facevano i conventi, si facevano i loro piccoli mondi, e sotto la protezione di qualcosa di religioso, convento, della grande spiritualità, invece poi si andava a scoprire cosa c'era sotto, e questo non era sicuramente la volontà di Dio, quindi non dobbiamo legarci in un rapporto falso di religiosità mentre i nostri obiettivi sono diversi. Io non so perché questa parola questa mattina il Signore me l'ha dato, però io la sento ancora forte e dico: non entriamo in relazioni forti con qualcuno che non è motivato dall'amore di Dio, perché questo ci metterà in un giogo che non è per voi. E Dio ci avverte prima che noi ci mettiamo in un giogo. Certamente noi possiamo essere ostinati e poi dire: no, ma il giogo me lo prendo. E poi purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Perché? Perché non ci può essere comunione tra luce e tenebre, non ci può essere accordo tra Cristo e il diavolo, non ci può essere una relazione vera, profonda, non puoi avere una comunione vera con chi non ha un'esperienza vera di Cristo. Ancora un altro versetto, in Giovanni 3,19. Noi abbiamo bisogno di portare la luce in tutte le dimensioni di relazione. Questo è il segreto per vedere se la relazione che stiamo vivendo con il nostro amico, con la nostra amica, con la persona accanto a noi, è una relazione vera, quella di accendere la luce di Dio nella nostra relazione. Non tenere la penombra del mondo, non tenere la penombra dei luoghi comuni, in cui babbiamo sempre assieme, scherziamo, non c'è niente di male babbiare, però capitemi, se noi abbiamo una comunione stretta con qualcuno che nella sua vita vuole sempre babbiare, alla fine ci trasferirà il suo babbio, e mentre noi dobbiamo occuparci di cose serie, saremo trascinati dalla buffoneria, saremo trascinati da tante altre cose. Dobbiamo portare la luce di Dio nelle dimensioni della nostra relazione. Giovanni 3,19, il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Fratelli, noi abbiamo bisogno di accendere la luce nelle relazioni che abbiamo, per vedere se questa luce opererà qualche cosa. E cosa significa accendere la luce se non portare la realtà di Cristo? Accendere la luce. Qualcuno dirà: no, non accendere la luce, no, non mi parlare di Gesù, no, io non voglio l'amore vero, no, non mi parlare. Questo sarà un segno. Ci alziamo in piedi. Dobbiamo accendere la luce e avere il coraggio di vedere quello che forse non vogliamo vedere, che ci siamo legati, che ci siamo uniti, che abbiamo fatto combutta con qualcuno che non sta camminando verso la luce. E Dio non ci dice di mandarlo a quel paese, no, anzi Dio casomai ci dice di liberarlo da quel paese. Dio ci dice di soffrire per lui, Dio ci dice di intercedere per lui, Dio ci dice, ma ci dice anche di non avere comunione col suo male, ci dice di farci tutto a tutti pur di salvarne, ma non ci dice di assumere il male, non ci dice di prendere il male e di avere comunione col male. E in questo momento so che alcuni di noi in particolare devono fare una decisione più forte nel loro cuore per uscire da queste relazioni dove sono soggiogati, dove siamo soggiogati, è separarsi per il progetto di Dio, per il progetto di libertà che Dio vuole per la tua vita. Se ti sei collegato, se ti sei legato, se stai dipendendo da un rapporto in cui l'altro non è spinto dall'amore di Dio, attenzione, questo è il momento, dice Dio, per prendere le distanze chiare, per mettere questo rapporto davanti a Dio.
Ma è la mia amica con la quale sono stato sempre, come farò senza la mia amica?
E Dio dice sì, farai, farai, perché lei ti ha comunicato amarezza, ti ha comunicato rabbia, ti ha comunicato risentimento, ti ha condotto all'immoralità, ti ha portato a destra e a sinistra dicendo ma che male c'è?
Ma come farò senza...
Dio dice questa mattina, come farai senza il mio amore? Se amiamo il mondo, fratelli, dice la scrittura, l'amore di Dio non trova spazio in noi, non che Dio non ci ama, ma noi entriamo in un'ottica diversa, perversa, dove cominciamo ad amare le cose di questo mondo, dove amiamo la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita, sono le tre dimensioni per cui il mondo vive e sono quelle dimensioni in cui le persone cercheranno di condurti, cercheranno sempre di dirti, guarda, ma perché non guardi questo, che bello questo, che... cercheranno di distrarti sempre, e allora qui dobbiamo stabilire se dobbiamo essere liberati dalle influenze negative o dobbiamo essere liberati da Dio. Vogliamo liberarci di Dio? Vogliamo lasciare Dio e il suo amore? O vogliamo essere aiutati da Dio ad amare veramente e quindi a non collegarci a quelle cose che, seppure ci sembrano buone, ci uccideranno? Questa mattina vogliamo veramente metterci dalla parte di Dio, perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Stamattina abbiamo bisogno di decidere che cosa vogliamo amare. La logica perversa di questo mondo e tutti quelli che ce la propongono, o vogliamo amare Dio e sentire pietà, compassione per le persone che sono intrappolate intorno a noi? Pietà, compassione non significa che per pietà ci andiamo a distruggere noi o ci consegniamo nelle loro mani. Pietà, compassione significa che intercederemo, pregheremo, ma non permetteremo al diavolo di distruggerci attraverso di loro. Ecco perché... rileggo questo e ho chiuso. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Non ci può essere un rapporto vero tra chi è motivato dalla giustizia e chi è motivato dal male. Non ci può essere una comunione vera tra chi ha detto luce vieni, luce, luce, voglio la luce, e tra chi... Perciò, sorella, fratello, se hai compreso questo, escitene da una relazione, da una comunione forte. Chiaramente non sto parlando a quelli che sono sposati, che vi dicono ora divorzio da mio marito. Lì c'è un altro discorso. Ma da quelli che se ne possono uscire, lì c'è un patto e lì c'è anche la possibilità veramente che attraverso la preghiera, l'intercessione, il marito possa essere santificato dalla moglie, eccetera, eccetera. Ma non è l'argomento del giorno, ma sto dicendo a quelli che, a parte, a prescindere dal matrimonio, quindi o non sono sposati o hanno relazioni, amicizie, legami, Dio dice uscite e separatevene. Separatevene. E anche se è doloroso la separazione, è dolorosa, questo determinerà una guarigione profonda. Non puoi abbracciare il diavolo, capitemi, non la persona, ma il diavolo nella persona,
e poi pregare Dio che il diavolo non ti faccia male. Non puoi prenderti un veleno consapevolmente e dire: Signore, ti prego, guarda, mi sto bevendo questo cianuro, ti prego, nella tua parola c'è scritto che se bevessero qualcosa di mortifero. Se tu sei consapevole che è un veleno, Dio ti dice: lascialo, lascialo, rinunzia al veleno della tua vita. Non posso liberartene se tu lo abbracci, dice il Signore questa mattina. E allora vogliamo veramente decidere cosa fare con le comunioni, le relazioni forti che abbiamo, compagno, compagna, amico, amica, mentalità, logica, e vogliamo continuare ad amare gli altri, ma separandoci dal male. Amen. Preghiamo un attimo insieme. Signore, grazie perché Tu vuoi il meglio per le nostre vite. Grazie perché Tu ci parli, perché ci ami, perché vuoi liberarci, Signore. Grazie perché Tu ci vuoi dare delle relazioni costruttive, dove possiamo realmente sperimentare anche una dinamica di sentimenti, di affetto, di amore. Ma grazie anche perché Tu ci avverti e ci dici di stare attenti, Signore, a non unirci in un giogo che non è per noi, Signore. E io ti prego ancora questa sera, questo giorno ti prego, Signore, che possiamo prendere una decisione vera. Possiamo capire che non ci può essere comunione tra la luce e le tenebre. Ti prego che possiamo fare sul serio, Signore, e non lamentarci se poi abbiamo abbracciato il male, se ci siamo legati a persone che erano motivate, spinte dall'incredulità, dall'odio, dall'amarezza, se erano persone infedeli, persone che non hanno ancora ricevuto Te, Signore. Non possiamo poi lamentarci se ci corromperanno, se ci distruggeranno. Dacci la forza, dai la forza ai miei fratelli, alle mie sorelle, di fare dei tagli, Signore. Tagli non di rabbia, ma di amore vero, che non può amare il male, ma che ama il peccatore, ma non ama il peccato, e che non si lega con il peccatore in una relazione forte. Grazie, Padre. Grazie, in questo momento io ti voglio dire, Signore, aiutami. Grazie perché mi hai aiutato in questi anni, Signore, a separarmi da tutte quelle relazioni forti, Signore, di carattere culturale, di altra natura, in cui per abbracciare gli altri mi allontanavo da Te, Signore. Ma ora voglio avvicinarmi a Te per abbracciare gli altri. E questa mattina ci avviciniamo a Te, unica vera sorgente di amore, e sappiamo che da questo abbraccio forte ci verrà sapienza, discernimento, comprensione, per non permettere al diavolo di distruggerci attraverso un nostro simile, ma anzi ti chiediamo di essere usati da Te per essere strumento di salvezza per i nostri simili, per le persone accanto a noi. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Alleluia. 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 Io non so se avete fatto questa decisione nel vostro cuore, ma Dio ce la chiede. Usciamo da Babilonia, usciamo a Babele, usciamo dall'Egitto, usciamo per andare dove? Dove Dio ci sta guidando, in una terra dove scorre il latte e il miele. Guai a chi si volta indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Guai a chi dice: ma no, Signore, quello che Tu mi vuoi dare non mi interessa, io sono attaccato lì.
guai, ma non guai perché Dio ti dico di guai, guai perché ti tireranno guai, perché se ti abbracci alla distruzione, la distruzione non ti lascerà. E Dio soffre questa mattina per tanti che ci siamo abbracciati a idoli, ci siamo abbracciati a relazioni che non erano quelle che Lui voleva. Alleluia, grazie Signore.